Sai, se una persona si rompe un braccio, la procedura medica in genere è molto rassicurante nella sua chiarezza.
Beh, sì, certo.
Fai una radiografia, vedi sullo schermo questa netta linea bianca e il medico la indica e dice: ecco, l'osso è rotto, va ingessato. La soluzione è super lineare.
Direi quasi matematica, sì.
Esatto. E per decenni diciamo che il contratto di lavoro tradizionale ha funzionato un po' con la stessa logica. Davi il tuo tempo, facevi il tuo lavoro e in cambio ricevevi stipendio, stabilità e la promessa di fare carriera. Era un sistema binario, pulito.
Un meccanismo prevedibile, assolutamente. Era un patto sociale che sembrava davvero scolpito nella pietra per le generazioni passate. Chi aveva l'azienda offriva sicurezza, chi lavorava offriva fatica. Insomma, funzionava, o almeno lo accettavano tutti.
Però oggi, se guardiamo il mondo delle aziende, sembra che quella vecchia macchina per le radiografie si sia, cioè, completamente guastata.
Completamente in tilt.
Veramente.
Sconti generazionali in ufficio tutti i giorni, ondate di dimissioni, manager letteralmente a bocca aperta. Stiamo osservando una situazione che per chi ci ascolta è forse fin troppo familiare. E le vecchie lenti non mettono a fuoco più niente.
È una definizione perfetta. Stiamo navigando in acque decisamente torbide. E il problema principale è che si cerca di spiegare comportamenti del tutto nuovi usando categorie psicologiche degli anni Ottanta. Non funziona.
Ed è proprio in questo territorio inesplorato che entriamo con l'approfondimento di oggi. Vogliamo sezionare questo rapporto complicato e spesso molto conflittuale tra la generazione Z, quindi chi è nato tra il 97 e il 2012, e il lavoro tradizionale.
Un tema caldissimo, caldissimo sì. Abbiamo tra le mani un'inchiesta pazzesca, pubblicata dal Post, che non fa solo chiacchiere, ma raccoglie sondaggi globali, dati macroeconomici e pareri universitari. La missione è andare oltre i meme sui social, insomma.
E questa è una premessa essenziale. L'obiettivo non è fare il tifo per i boomer o per i giovani. Il fenomeno è troppo complesso. Vogliamo mappare i mutamenti strutturali e psicologici profondi che ci sono sotto la superficie.
Certo, capire il perché dietro certe scelte. Allora, partiamo smontando o confermando un preconcetto. C'è questa accusa ovunque, no? I ragazzi di oggi non hanno voglia di fare nulla.
La classica lamentela.
Sì, si parla sempre di quiet quitting, di fare il minimo indispensabile. Prima di tuffarci nei dati, ti chiedo, ma c'è un fondo di verità obiettiva o è un'illusione ottica dovuta all'età?
Guarda, partire da qui è cruciale perché c'è un enorme pregiudizio in gioco. L'inchiesta cita lo psicologo Adam Grant della Wharton Business School. Lui individua un errore di prospettiva che gli adulti fanno quasi in automatico.
Quale sarebbe?
La tendenza a paragonare i ventenni di oggi, ai quarantenni di oggi, che non ha alcun senso scientifico. A 20 anni sei fisiologicamente più concentrato su te stesso, più insicuro e ribelle, rispetto a quando hai un mutuo e 20 anni di esperienza.
Ah, chiaro. Praticamente i manager cinquantenni guardano i nuovi arrivati e pensano io non lo farei mai, ma dimenticano comodamente come si comportavano loro a 20 anni.
Esatto, è una memoria molto selettiva. Si ricordano come lavoratori infaticabili fin dal primo giorno, ma magari erano altrettanto disorientati. Insomma, lamentarsi dei giovani scansafatiche è uno sport che esiste fin dall'antica Grecia.
Vero, ho letto anch'io di citazioni storiche esilaranti su questo, ma mi metto nei panni dell'avvocata del diavolo.
Vai.
Se fosse solo l'età, la cosa si risolverebbe da sola col tempo, no? Invece, esplorando le fonti, emerge che c'è una rivendicazione esplicita. Non è pigrizia, è un rifiuto consapevole di un ambiente tossico. Come uniamo queste due cose?
Le uniamo capendo che l'età in questo caso è solo un amplificatore per un malessere molto più profondo. La generazione Z sta usando quella spinta ribelle giovanile per fare una diagnosi impietosa del sistema. Rifiutano turni massacranti anche se offri loro stipendi altissimi.
Caspita, anche per molti soldi in più?
Sì, il messaggio è chiarissimo. Dicono che il costo psicologico di quel denaro extra è semplicemente inaccettabile. Stanno ridefinendo i parametri del successo.
E qui guarda, i numeri dell'inchiesta lasciano davvero spiazzati. Il Post riporta i dati di Randstad, parliamo di 27.000 dipendenti in 35 paesi e la Gen Z è la più propensa in assoluto a licenziarsi se non c'è flessibilità.
Numeri impressionanti, sì.
Ma c'è di più. C'è uno studio della New York University della docente Susie Welch. Tenetevi forte per questa percentuale. Solo il 2% della generazione Z considera prioritario il cosiddetto work-centrism.
E per chiarire a chi ci ascolta, per work-centrism intendiamo l'idea che il lavoro sia il nucleo centrale della tua identità, la fonte principale del senso della tua vita, insomma.
Il 2%. Praticamente un margine di errore. Cioè la classica ambizione di lavorare 12 ore al giorno per il titolo sulla porta è sparita. Ma non è che è solo una stanchezza post-pandemia e poi passa.
È un dubbio legittimo, ma le analisi a lungo termine lo smentiscono. Non è passeggera. Holly Mould, un altro accademico citato nell'inchiesta, fa notare che per decenni il modello è stato «sei quello che fai». E questo ha generato profitti enormi, ma ha distrutto le persone.
Ah, certo. Ansia, burnout, vite personali a rotoli, una corsa al massacro praticamente.
Precisamente. E questi giovani non vivono in una bolla. Hanno visto i loro genitori correre questa maratona al massacro, sacrificando la salute per poi magari essere licenziati alla prima crisi aziendale.
Pazzesco. Quindi sono iperrazionali in realtà.
Assolutamente. Vedono un macchinario che ha stritolato chi è venuto prima di loro e dicono «No grazie, non ci infilo la mano». Hanno solo spostato l'obiettivo sulla salute mentale e sulla stabilità.
Questo ci porta a fare un falto bilivello, perché se l'intero sistema di valori è cambiato, ci deve essere qualcosa nell'ambiente che ha innescato tutto questo, proprio ora. Dalle fonti del post emergono tre cause precisissime.
Sì, tre pilastri fondamentali. Il primo è macroeconomico. L'ascensore sociale si è inceppato. Il panorama per un neolaureato oggi è saturo e precario in un modo che non ha precedenti recenti.
Cioè, prima facevi la gavetta e sapevi che avresti comprato casa. Ora fai la gavetta per dividere un affitto in quattro.
Esatto. Quella premessa non scritta si è dissolta.
Praticamente come se avessero letto i termini e le condizioni dell'abbonamento alla società, si fossero accorti che la riga lavora sodo e diventi ricco l'hanno cancellata e avessero detto «Ok, cancello l'abbonamento premium».
Un'analogia perfetta. Perché dovresti dare il 110% per un contratto a termine? A questo si aggiunge il secondo pilastro, la pandemia.
Che disastro per chi ha iniziato a lavorare in quel periodo.
Esatto. L'ingresso nel mondo del lavoro è stato filtrato da uno schermo. Ha azzerato l'ambientamento informale, le chiacchiere alla macchinetta del caffè, dove capisci come funziona davvero un'azienda.
Vero, impari per osmosi di solito. Invece si sono ritrovati da soli in camera da letto. E questo ci porta dritti dritti al terzo pilastro, che secondo me è il più divertente ma anche il più problematico. La comunicazione.
Ah, le divergenze di comunicazione.
C'è questo aneddoto sul Telegraph di un commercialista britannico di 59 anni, disperato che si lamenta perché i nuovi assunti sono terrorizzati dal telefono. Cioè non rispondono mai, preferiscono mandare email chilometriche.
Fa sorridere, ma è un meccanismo psicologico serissimo. È il concetto di comunicazione asincrona.
Spieghiamolo bene.
I nativi digitali sono cresciuti con le chat. La comunicazione per loro non avviene nello stesso momento. Io mando un messaggio, tu lo leggi, ci pensi e rispondi quando sei pronto. Questo riduce tantissimo l'ansia sociale.
Chiaro.
Mentre invece il telefono che squilla all'improvviso sulla scrivania è un'invasione di campo.
Un'aggressione.
Esatto. Ma per un manager di 60 anni, quella stessa telefonata è sinonimo di efficienza, prontezza e rispetto della gerarchia. Sono due paradigmi in totale collisione.
E infatti l'inchiesta cita Habiba Khatun, un'esperta di risorse umane, che dice proprio questo. Con un e-mail non disinneschi un cliente arrabbiato. C'è un deficit di abilità sociali tradizionali che manda i matti dirigenti.
C'è un muro di incomunicabilità. E quando metti insieme economia stagnante, isolamento e questa incomunicabilità nello stesso ufficio, succede quello che rileva un sondaggio di Deloitte.
E i dati di Deloitte sono spietati. Dicono che la maggioranza dei manager considera la Gen Z la generazione più difficile in assoluto da gestire.
Li descrivono come privi di motivazione.
Sì, e c'è un risentimento palpabile da parte dei colleghi più anziani. E questo aspetto emotivo lo trovo super interessante. Perché ce l'hanno così tanto con loro?
È un fenomeno psicologico noto come la fallacia dei costi irrecuperabili. Immagina un dirigente che per 20 anni ha rinunciato a vedere la famiglia per compiacere il capo. Per lui quelle sofferenze erano necessarie, un rito di passaggio.
E poi arriva il ventenne che alle 17 chiude il computer dicendo «Vado a fare yoga per la mia salute mentale».
Esatto. L'impatto psicologico è devastante. Se il manager ammettesse che il ventenne ha ragione a mettere dei confini sani, dovrebbe ammettere che tutti i suoi sacrifici passati erano inutili, che ha sprecato la vita.
Wow, è un meccanismo di difesa enorme, del tipo «Io ho sofferto, quindi devi soffrire anche tu, altrimenti la mia carriera non ha senso».
E in più i posti di lavoro stanno invecchiando. In Italia l'età media è salita oltre i 45 anni.
C'è una massiccia maggioranza di cinquantenni, con la vecchia cultura che deve gestire questa esigua minoranza di ventenni. Uno squilibrio totale.
Ma attenzione, perché c'è un quarto elemento che sta agendo da accelerante su questa polveriera.
L'intelligenza artificiale, che non manca mai ultimamente.
Non manca mai, ma l'analisi di Revelio Labs sul Washington Post mostra un impatto controintuitivo sui neoassunti. Una volta quando entravi in azienda, facevi lavori noiosi per mesi.
Le famose fotocopie, o compilare i file Excel per ore.
Quella era la tua palestra per imparare i processi senza fare danni, ma oggi l'intelligenza artificiale fa quelle cose in 3 secondi e a costo zero.
Ah, e quindi, aspetta, mi stai dicendo che le aziende, potendo automatizzare le cose basilari, alzano l'asticella? Vogliono che i neoassunti sappiano già fare i lavori complessi da subito?
Esattamente. Cercano il pacchetto completo fin dal primo giorno, bypassando completamente la formazione.
Ma è un cortocircuito clamoroso. Se nessuno ti assume per farti fare la palestra perché la fa l'AI, come fai a farti l'esperienza che loro stessi pretendono?
È un circolo vizioso assurdo. Le aziende evitano i neolaureati per non rischiare e si contendono i professionisti già formati, che costano tantissimo. Stanno cancellando il gradino più basso della scala.
Stanno smantellando il sistema che insegnava i giovani a stare nel mondo del lavoro. Cioè, mettendo insieme i pezzi, la fotografia è chiarissima. Altro che boomer contro scansafatiche.
È un mutamento tettonico dell'economia.
Da una parte, una generazione che tutela la salute mentale dopo aver visto i genitori esauriti. E dall'altra, un sistema aziendale isterico, pressato dall'intelligenza artificiale, che non ha più la pazienza di insegnare.
E le implicazioni sono immense, eh? Riguardano la produttività globale, le dinamiche di ogni ufficio e l'economia del prossimo decennio. Se non trovano un vocabolario comune, il blocco generazionale sarà matematico.
Un blocco che farebbe male a tutti. E sai, per chiudere questa nostra analisi senza dare giudizi facili, c'è una riflessione finale che vorrei che esplorassimo. Qualcosa su cui chi ci ascolta può davvero riflettere.
È un pensiero che le leadership attuali sembrano ignorare. Se oggi per l'ansia dei risultati trimestrali e la comodità dell'AI, i vertici si rifiutano di formare questa generazione difficile, la domanda è: chi avrà le competenze umane per guidare queste aziende tra 20 anni?
È una bella domanda.
Quando questi manager andranno in pensione, chi prenderà le decisioni strategiche che una macchina non può prendere? Stiamo forse barattando la sopravvivenza a lungo termine per un'efficienza immediata?
Caspita, è una prospettiva che fa venire i brividi se ci pensi. Mi riporta all'immagine della nostra vecchia macchina per le lastre. Forse dobbiamo accettare che non è il paziente a essere sbagliato, ma è l'anatomia del lavoro che è mutata. E finché non ricalibriamo gli strumenti con cui misuriamo il successo, continueremo a vedere solo ombre. Ed è con questo spunto che chiudiamo l'approfondimento di oggi.